Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Care amiche, cari amici all'ascolto, cominciamo subito perché nei 3 minuti e 10 che abbiamo a disposizione ci tocca avere la velocità e lo scatto che nemmeno Marcel Jacobs all'apice della carriera. E dunque buongiorno, è martedì, questo è il Demone del Tardi e cambiamo tono perché dobbiamo cominciare subito con un brutto episodio di cronaca avvenuto ieri a Milano, dove un uomo armato di bancomat è entrato in un bar e ha cercato di pagare un caffè senza contanti. Dopo attimi di tensione, il giovane con precedenti su PayPal è stato fermato e messo per fortuna in condizioni di non nuocere. Secondo i vicini era un uomo tranquillo e salutava sempre, finché poi non si è radicalizzato ed è passato a Satispay facendosi crescere la barba. Un brutto, bruttissimo episodio che dimostra come il tema della sicurezza torni a riproporsi in tutta la sua drammatica evidenza, a partire dalle grandi città, che spinge oggi il governo a fare di più, rilanciando la proposta di poter pagare fino a 1000 euro con le vecchie lire. Vedremo cosa dirà l'Unione Europea, con cui, sottolinea una nota di Palazzo Chigi, sono al momento in corso delle interlocuzioni. Esempio delle interlocuzioni, oh, ma che cazzo vi salta in mente? Chi? Noi? No, mio zio, veramente. Insomma, un'intrusione, quella dell'Unione Europea, che potrebbe mettere in discussione anche lo stop all'obbligo dello speed, rimpiazzato dal ben più pratico Telegram, e anche il ritorno al telegrafo in luogo della PEC. Anche perché, a dimostrare la tragica inefficacia della PEC, c'è il caso Ischia, con l'ex sindaco di Casamicciola, che di PEC ne aveva mandate 23 per lanciare l'allarme su quanto sarebbe potuto accadere e non ha ricevuto nemmeno una risposta. Manco aveva si è scritto alla team per chiedere il recesso del contratto, niente, silenzio assoluto, il mutismo del prima, e invece tutti loquacissimi dopo, nell'avvincente rimpallo delle responsabilità, è stato lui, non è stato lui, nella coreografia sgargiante delle dita puntate che pare la versione da talk show della scena finale delle Iene, mutismo prima, loquacissimi dopo, con lo scavare da archeologi nella stratificazione dei condoni, uno sotto l'altro, uno dentro l'altro, che alla fine l'ultimo risale quasi ai Micenei. miei, e con la domanda fatale: era condono, non era condono, era condono sì ma con i baffi finti, o era condono ma è meglio se lo chiami sanatorio, a meglio ancora semplificazione, anzi no, visto che siamo in campagna chiamiamolo magari Ciro, che fa più simpatia, che una volta a Ischia, anche a Ischia, era tutta campagna, campagna sì, ma campagna elettorale, che ogni abusivismo è bello al voto suo, con il territorio che si fa voto di scambio, e quando poi si tocca il fondo, allora si comincia a scavare in mezzo al fango, tanto che alla fine c'entrano tutti, e se sono tutti colpevoli nessuno è colpevole, e quindi suggerisce Gramellini sul Corriere, è stata la mano di Dio. Il partito trasversale del condono, titola Repubblica, le responsabilità condivise della tragedia di Ischia, titola Domani. Chi invece ha le idee chiarissime sul piano delle responsabilità è l'ineffabile ministro Pichetto Frattin. La colpa di chi è? La colpa è dei sindaci. Secondo me basterebbe metterli in galera. Ecco, magari in galera è un po' forte, forse basterebbe umiliarli, se ne può occupare tranquillamente il collega Valditara. Ma io devo già dare la linea alla pubblicità e poi alla GR per i titoli delle 8. Torniamo naturalmente tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi. Le 8 e 4 minuti, Wet Leg, Wet Dream, per cominciare la seconda parte del Demone del Tardi, dove eravamo rimasti al tutti i sindaci in galera del ministro Pichetto Frattin. Tra poco naturalmente ci occuperemo di Ischia, così come fanno oggi i giornali, ma intanto a proposito di sindaci proviamo, dai, a distrarci un po', e lo facciamo con la serataccia del sindaco di Rieti, che l'altra sera è uscito con gli amici, il tempo di tornare a casa non sappiamo a che ora, e che cosa ha trovato su Facebook? Il post della moglie che scriveva a lui: uè, quando hai finito di fare serata, magari sei un attimo, prova a richiamarmi, considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno, punto esclamativo. Colpito, affondato il sindaco di Rieti, uno di noi. Prossimi episodi: la moglie del sindaco di Bari, che cazzo è il sindaco di Bari su Facebook, perché perché non ha fatto partire la lavastoviglie, la moglie del sindaco di Lucca che cazzi al sindaco di Lucca perché sono settimane che non si fa la doccia e deve cambiare le lenzuola, e infine per concludere la moglie del sindaco di Frosinone che cazzi al sindaco di Frosinone perché ancora una volta non ha centrato il buco e ha pisciato sulla assetta. Insomma, il sindaco di Rieti, grandissima solidarietà umana, che peraltro è di Fratelli d'Italia, quindi un esempio perfetto della vera famiglia tradizionale. Intanto prima di tornare sulla terra, anzi sotto la terra, visto che parleremo di Ischia, andiamo per un attimo nello spazio, perché si parla tanto di crisi del teatro. In questo momento chi riempie facilmente i teatri sono Orsini, Renzi, che è andato in tournée pure lui con il mostro, e poi Pier Giorgio Caria, l'ex ferroviere diventato ufologo quando gli alieni gli hanno chiesto di lasciare il lavoro. Lo racconta proprio lui. Ha esordito in tournée proprio domenica, lo raccontano i giornali, 160 posti a teatro, sold out, €70 a biglietto per sentire l'ex ferroviere a cui gli alieni hanno detto di lasciare il lavoro e di parlare con loro. Che cosa ha detto? Tra le altre cose, che gli alieni controllano tutte le installazioni militari nucleari sulla Terra, questo l'aveva già detto Red Ronnie, e hanno sabotato l'Apollo 3 perché aveva a bordo una testata atomica. Dal 1971 ci impediscono di andare sulla Luna, possono entrare nelle nostre menti e farci fare qualsiasi cosa, ma vogliono solo l'amore, come dicono la Madonna di Fatima e Nostradamus. Affascinante ma confuso l'ex ferroviere ufologo, ma qua arriviamo al punto più importante, perché rivela che gli extraterrestri avrebbero contattato i magnati della finanza per scongiurare la deriva nucleare del conflitto in Ucraina, e sono entrati in contatto addirittura con Elon Musk per avviare delle trattative con Putin. Un altro che è entrato in contatto con Elon Musk, oltre agli alieni, è Salvini, che a proposito di cose spaziali e di nucleare ha annunciato ieri che entro il 2030 avremo la prima centrale nucleare in Lombardia. E viva ormai Salvini in totale modalità Homer Simpson, con la centrale nucleare come a Springfield. Ma adesso basta distrazioni, perché è arrivato il momento di tornare a Ischia, e questo è l'argomento più importante trattato oggi dai giornali, insieme alle dimissioni del CDA della Juventus, dopo lo vedremo, insieme ai tentativi del governo di procedere con una manovra economica a cui l'Europa sta mettendo un freno, ci titola per esempio La Stampa, con tante PNRR, scontro con la UE. Ma intanto stiamo su Ischia, e ci stiamo innanzitutto in modo molto concreto, partendo dai numeri. Allora, il primo numero è 23, e lo abbiamo già citato, 23 come le mail che l'ex sindaco di Casamicciola aveva mandato per lanciare l'allarme senza avere alcuna risposta. Siamo sulle colonne del Corriere, 23 mail, 23 PEC inviate ad altrettanti destinatari istituzionali appena 4 giorni prima della tragedia che ha sconvolto Ischia. Evacuate Casamicciola, la semplice allerta meteo non basta, scriveva. A scrivere era stato il 22 novembre l'ingegner Giuseppe Conte, omonimo di quell'altro, già sindaco nei primi anni 90 del comune colpito dalla frana. Un allarme inascoltato. Avevo scritto, dice, al prefetto di Napoli, al commissario prefettizio di Casamicciola, al sindaco Manfredi, alla protezione civile Campania, nessuno mi ha risposto. A seguito dell'allerta meteo arancione avevo segnalato il pericolo per la popolazione della zona e chiesto la loro evacuazione. Ma andiamo a vedere che cosa scriveva nel dettaglio l'ex sindaco in quelle 23 mail. Tra le altre cose scriveva: è opportuno ricordare che nella notte del 13 febbraio 2021 si verificava scuola presso il Vallone Larita il crollo di uno degli storici stabilimenti termali. I tecnici intervenuti hanno riscontrato l'esistenza di una situazione catastrofica e la possibilità di ulteriori crolli e l'urgenza di ripulire tutto l'alveo sia dalla vegetazione sia dall'immondizia e dai blocchi di materiale solido presenti all'interno. Poi proseguiva: considerato che i lavori richiesti non sono stati realizzati, può sussistere lo stato di grave crisi per la calamità naturale imminente nei comuni di Casamicciola Termine e di Lacco Armeno, dato dal pericolo imminente nella zona del Vallone della Rita. E ancora: tutti gli alvei naturali di Casamicciola Terme, nonostante i fondi stanziati per l'inerzia della pubblica amministrazione, in un perverso gioco di scaricabarile non sono stati oggetto di alcun intervento dopo l'alluvione del novembre del 2009. C'è quindi l'eventualità concreta di una nuova alluvione nelle stesse zone, per cui si chiede di porre in essere determinate azioni di protezione della popolazione. Non basta un'allerta meteo, un avviso profetico che non ha avuto risposta. E quindi numero 23, le mail inviate dal ex sindaco di Casamicciola. E poi c'è il numero 26, siamo sempre sulle colonne del Corriere della Sera, un numero eloquente per capire di cosa si sta parlando, perché 26 sono gli anni che sono serviti per abbattere una villa abusiva costruita proprio a Ischia nel 95. Ne scrive Fabrizio Geremica, pagina 8 del Corriere. La sentenza penale di condanna definitiva per abusivismo edilizio, che comporta la pena accessoria della demolizione, risale al 2003. La casa però, una villa di circa 100 metri quadri, edificata nel 1995 a Ischia, in una zona a rischio idraulico e di frana molto elevato, tecnicamente area R4, è stata abbattuta solo nella primavera del 2021. Accade appunto a Ischia, a ridosso di un versante franoso e di un canale di scolo delle acque. Il protagonista della vicenda è un piccolo imprenditore edile, il quale nel 95 realizza sul terreno di sua proprietà un manufatto di 75 metri quadri. Non ha alcun titolo edilizio legittimo, scatta il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, il proprietario presenta istanza di condono, sebbene l'edificio sia stato costruito ampiamente oltre i termini, condono ai sensi della sanatoria approvata nel 94 dal primo governo Berlusconi. La pratica resta dormiente, come la maggior parte delle 27.000 che ingolfano gli uffici tecnici dei sei comuni ischitani. A novembre del 97 l'immobile è dissequestrato dall'autorità giudiziaria affinché il proprietario, nel frattempo condannato in tribunale, proceda alla demolizione. Nel 98 il prefabbricato abusivo con lamiere va giù, ma dalle sue ceneri ecco che spunta una villa, anch'essa completamente abusiva, di un centinaio di metri quadri e sei stanze, presto abitata dall'uomo e dal suo nucleo familiare. A novembre del 98 i vigili urbani effettuano un sopralluogo ed accertano opere abusive che consistono in un manufatto di appunto 100 metri quadri e il comune emana un'ordinanza di demolizione, ma ad essa non segue la benché minima iniziativa finalizzata a dare esecuzione. La villa da 100 metri quadri rimane lì dove non potrebbe stare. Si arriva dunque al 2003. Nel frattempo ecco che arriva il terzo condono edilizio. Il proprietario della casa in zona R4 decide che è il momento di osare e presenta una seconda istanza di sanatoria, questa volta relativa ai 30 metri quadri aggiunti al primo abuso, quella da 70, quella con le lamiere, per il quale aveva già richiesto il condono nel 95 e aveva pure riportato una condanna. Il comune richiede integrazioni, procede nell'istruttoria e sollecita alla sovrintendenza il parere. Nel frattempo però la Procura della Repubblica ha aperto una seconda indagine. Anche questa inchiesta si conclude nel 2001 con una condanna in primo grado per l'autore degli abusi edilizi e nel 2003 con la conferma nella sentenza in corte d'appello. Prima però che le ruspe accendano i motori trascorreranno altri 18 anni e quindi la villa viene abbattuta nel 2021, quando di anni ne sono trascorsi nel frattempo 96. Ma attenzione, perché è il momento di un altro numero ancora più eloquente, e il numero questa volta, come se fosse la tombola di fine anno, è il 12, ovvero gli anni dell'appalto più lungo del mondo. Ne scrive questa volta Giuliano Foschini. sulle colonne di Repubblica, quell'appalto interminabile per la sicurezza di Casa Micciola con i lavori fermi dal 2010. Questa è la storia dell'appalto di somma urgenza più lungo del mondo, scrive Foschini, 12 anni e non si è mossa nemmeno una pietra, nonostante i fondi fossero in banca, ed è la storia di una delle montagne più a rischio idrogeologico d'Italia, piena di progetti e anche di fondi, ma dove non si è mai vista una ruspa se non per scavare dopo una tragedia. Per cominciare mettiamo un punto, e già qua siamo nel surreale: febbraio del 2010, un luogo, Haiti, per accorgersi che poco meno dei due terzi di Casa Micciola, i dati sono dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale, rischia di crollare e che è necessario intervenire al più presto, il governo italiano deve aspettare che un terremoto distrugga il paese caraibico, Haiti appunto, causando 220.000 morti. E infatti in un provvedimento che si occupa di Haiti, misure urgenti per il terremoto, che il governo inserisce un finanziamento di somma urgenza per mitigare il pericolo di ostruzione degli imbocchi dei tratti tombati mediante opere trasversali di trattenuta del materiale di trasporto solido sugli alvei Senigallia, Negroponte, Fasaniello, eccetera eccetera. Tutti a Casa Micciola sono i canali di scolo della città, quelli attraverso i quali dovrebbe defluire la pioggia e il fango. Bene, nel 2010 il governo dice che bisogna pulirli immediatamente e per questo nomina un commissario straordinario, ma il commissario non ce la fa a lavorare in somma urgenza e così ne viene nominato un altro, l'ingegner Edoardo Cosenza, allora assessore in Campania, ma niente, nemmeno l'ingegner Cosenza ce la fa alla Direzione Regionale dei Lavori Pubblici. Nomina allora un terzo responsabile del procedimento, siamo a luglio del 2011, che però a settembre del 2012 viene sostituito. Sono passati 2 anni, Haiti si sta riprendendo con difficoltà, ma i canali di Ischia, niente. Arriviamo così al 2014 e finalmente ecco il progetto. 180.000 euro, serve però un altro anno, siamo a novembre del 2015, per avere quello definitivo. Tutti pronti, ma che a maggio del 2016 si riunisce una conferenza dei servizi, ma i lavori rimangono sospesi. Serve un parere di una direzione generale, sempre della regione, che però nonostante sia nella porta accanto, arriva un anno e mezzo dopo, luglio 2017. Ci siamo finalmente? No, perché il 4 agosto del 2017 viene indicato come soggetto attuatore dei lavori urgenti decisi 7 anni prima il comune di Casa Micciola, che però il 21 agosto viene travolto e sconvolto da un terremoto. Risultato dei lavori da fare con somma urgenza nel 2010, perché il terremoto di Haiti aveva suggerito che forse era il caso di farlo, si perdono completamente le tracce. Tradotto, non se ne è fatto assolutamente nulla. Questo dunque il numero che ci restituisce Giuliano Foschini oggi sulle colonne di Repubblica. Repubblica, che dicevamo titola il partito trasversale del condono, con la responsabilità condivisa della politica messa in risalto anche nel titolo da domani. E allora andiamo a vedere cosa scrivono a pagina 3 Lorenzo De Cicco e Matteo Pucciarelli a proposito. In una card del 2018 Legambiente, sensibilissima al problema, l'aveva definita la banda del condono edilizio. Sotto c'erano i simboli dei partiti che nel corso del tempo lo avevano sostenuto direttamente o meno, e a parte quelli della Prima Repubblica, PSI e DC, ce n'erano altri 3, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Se si va a vedere il voto sul decreto Genova del 2018, quello dove l'articolo 25 si parlava di condono per Ischia, andrebbe aggiunta anche Fratelli d'Italia, e se poi si analizzano le amministrazioni locali, di mezzo ci finisce anche il PD, perché il condono ribattezzato con il più morbido pace edilizia, eccolo qua un altro nome, da Matteo Salvini qualche anno fa, è la tipica cosa sulla quale poi, vuoi o non vuoi, cascano tutti. Prima Silvio Berlusconi e poi il Carroccio ne hanno fatto quasi una battaglia distintiva nel nome della libertà, quella di aggirare le regole, nella consapevolezza di poter poi sanare il peccato. Il consigliere leghista della Campania, Severino Nappi, sempre tra i primi 5-6 politici italiani come volume di spesa nella propaganda social su Facebook, prima delle scorse elezioni ne ricavò una promessa campale che oggi ovviamente suona anche più inquietante del solito. subito condono edilizio per la Campania, subito, parola mia. Sempre in Campania, 3 anni fa, Dem e Forza Italia si misero d'accordo per il condono nella zona rossa del Vesuvio. I cittadini riacquistino un loro diritto, festeggiò il PD Mario Casillo. Barbara Lezzi, che all'epoca del governo giallo-verde era ministra del Sud in quota Movimento 5 Stelle, oggi dice che fu brutto inquinare il decreto Genova col condono, ma ce lo chiedevano i sindaci della zona, a loro volta pressati dal territorio. Tra i 5 Stelle, ricordo, solo la contrarietà di Sergio Costa, ministro dell'Ambiente. Anche io espressi perplessità, ma i nostri parlamentari erano favorevoli, specie quelli campani, con Luigi Di Maio, di certo non contrario, ma più che altro impegnato a scaricare le responsabilità sulla Lega. Col senno di poi, bisognava avere il coraggio, prosegue la Lezzi, di decidere quali case potessero restare in piedi e quali no. Ti prendi gli insulti, ma si salvano le vite. C'erano in gioco tanti interessi e si facevano sentire, ammette Lezzi. Il presidente di Lega Ambiente, Stefano Ciofani, conferma qual è il problema: i sindaci hanno paura di perdere il consenso dando il via libera alle opere di demolizione delle case abusive. Solo il 33% delle case che dovrebbero essere abbattute sono state effettivamente tolte di mezzo, con la Puglia ferma al 4%, la Calabria all'11%. Ed ecco Nello Musumeci, ministro del Sud per Fratelli d'Italia, che oggi si scaglia contro i condoni. Le norme, ha detto, dopo l'ultima tragedia a Ischia, si devono rivedere radicalmente. Ma quando era presidente della regione Sicilia, la sua maggioranza per ben 2 volte tentò la sanatoria edilizia, la prima nel 2020, ma si arenò all'ARS, la seconda nel 2021 su iniziativa del deputato regionale di Diventerà Bellissima, la lista dell'ex governatore. La norma venne approvata dall'assemblea, ma il governo Draghi la impugnò e solo per questo non se ne fece nulla. 2 anni prima un altro esponente della maggioranza, Carmelo Pullara d'Alicata, proprietario di villa su cui all'epoca pendeva un'ordinanza di demolizione, provò a cestinare il divieto assoluto di edificare entro i 150 metri sulla battigia al grido di "facciamo come Santorini". Non ci riuscì, ma in Sicilia il partito del condono muove tanti voti, 600.000, e quindi, signora mia, c'è da capire. Bene, abbiamo dato un po', come dire, di numeri, dati e racconti eloquenti per raccontare una tragicommedia che va avanti praticamente dalla fondazione della Repubblica e che vede, come dire, tanti e meravigliosi attori coinvolti. Ma visto che abbiamo solamente qualche minuto, dai, divaghiamo un po', perché adesso fioccano le polemiche all'interno della maggioranza sulle dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, ma vien da dire che se anche dovesse saltare può sempre rifarsi una vita, come ha fatto per esempio l'ex ministro della salute britannico del governo Boris Johnson, Matt Hancock. Una resurrezione politica via reality show, lo racconta oggi Luigi Ippolito, corrispondente del Corriere della Sera da Londra. Più che una, oltre a essere una resurrezione, l'improbabile parabola di Matt Hancock, l'ex ministro della salute britannico, passato dalla polvere della gestione del Covid agli altari dell'isola dei famosi. Enco, che era diventato, scrive Ippolito, uno dei politici più vituperati del Regno Unito, responsabile della disastrosa gestione della prima fase della pandemia, dalla strage di anziani nelle case di riposo alla carenza di equipaggiamento protettivo per il personale sanitario. Ma la tegola che alla fine lo aveva costretto alle dimissioni era stato uno scandalo pruriginoso, come ormai da tradizione per i ministri conservatori. Le telecamere a circuito chiuso lo avevano sorpreso a ricevere l'amante nel suo ufficio in violazione delle regole sul lockdown. Iconico il fermo immagine di lui che abbranca la signora strizzandole il sedere. La marachella che lo aveva ridotto a una macchietta gli era costata il divorzio, la cacciata dal governo, ma lui ha trovato la strada per la riabilitazione in linea con lo spirito televisivo, con lo spirito dei tempi, cioè il reality televisivo. Eppure, quando era stata annunciata la sua partecipazione nella versione britannica dell'Isola dei Famosi, le reazioni erano state furibonde. I conservatori lo avevano sospeso dal partito, migliaia di reclami erano stati inoltrati all'autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni e l'associazione dei parenti delle vittime del Covid aveva protestato vivamente, anche perché Hancock andava a intascare 400.000 sterline, quasi 500.000 di euro. Ma alla fine l'ex ministro ci ha visto giusto, perché in breve con le sue imprese è diventato il beniamino del pubblico, sottoponendosi anche alle prove più estreme. Pensate che sulla set in Australia ha trangugiato previa bollitura un pene di cammello, un ano di vacca e una vagina di pecora, ha immerso la testa in una vasca piena di anguille e ragni, ha bevuto frullati di vermi. Bravissimo Hancock, e infatti alla fine ha votato per lui una massa di telespettatori ben più vasta di quanti elettori lo avevano votato nella vana sfida per la leadership che aveva lanciato dopo la caduta di Boris Johnson, tanto che ora, guarda un po', si parla di un suo ritorno in politica in prima linea. Fossi Gallera, che anche lui era finito nel mirino non per la pacca sul culo all'amante ma per le accuse sul disastro nella gestione Covid, un pensierino all'isola dei famosi nell'anno prossimo e a mangiare frullati di vermi e pene di cammello, magari tutto sommato lo farei. Ma spostiamoci una volta tanto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, dove oggi non c'è il mondiale del Qatar innanzitutto, bensì le dimissioni di massa del CDA della Juventus. Juve via tutti, finita l'era Agnelli, si dimette il CDA, decisive le contestazioni di Consob e Procura di Torino, una mossa per evitare le responsabilità penali del club e il rischio di un'inibizione operativa. Andiamo a vedere la parte che riguarda l'inchiesta giudiziaria e che è il prologo che ha portato, e la ragione che ha portato alle dimissioni di massa del CDA della Juventus. Scrive Filippo Cornacchi a pagina 3 della Gazzetta: inizia tutto nel maggio 2021 con l'inchiesta Prisma, un'inchiesta fortemente voluta dalla Ghidini. La Procura di Torino indaga sui bilanci della Juventus. Secondo gli inquirenti, gli ultimi bilanci della Juve sarebbero stati falsati attraverso plusvalenze artefatte e altre manovre irregolari. A distanza di pochi mesi, nel luglio 21, la Consob, che è l'organo che vigila sulle società quotate in borsa, avvia una verifica ispettiva sulla gestione dei calciatori, un'azione che muove la Covisoc, l'organo di controllo dei club pro, che pone la lente d'ingrandimento su 62 operazioni di mercato, le famose plusvalenze, ben 42 riguardanti il club bianconero. Si indaga soprattutto sui cosiddetti trasferimenti a specchio, ossia quegli scambi di giocatori senza passaggio di denaro ma con effetti positivi sui bilanci delle società. Dall'indagine della Covisoc si è poi passati a quella della Procura federale, che in seguito deferisce 11 club. Il processo sportivo, dopo due gradi di giudizio, si conclude con l'assoluzione delle 11 società. Secondo il tribunale della FIGC non si può fissare infatti il valore di un giocatore. Non si ferma invece l'inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino tra perquisizioni e interrogatori. Sulla prima lista degli indagati ci sono il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, il responsabile dell'area finanziaria Stefano Cerrato e tre ex dirigenti che lavoravano alla Juve all'epoca dei fatti contestati, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola. L'accusa è di false comunicazioni delle società quotate ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Agli indagati si unisce poi anche il responsabile legale della Juventus, Cesare Gabasio. Il 24 ottobre la Procura di Torino notifica i componenti del CDA e i dirigenti con responsabilità strategiche l'avviso della chiusura delle indagini. Il numero degli indagati sale a 16. Rigettata la richiesta di misura cautelare per Andrea Agnelli, cioè i domiciliari, i reati contestati restano falso delle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato, ostacolo all'esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti. Ora il procuratore Chiné valuterà se ci sono gli estremi per far revocare la sentenza sportiva sulle plusvalenze, per cui la Juve è stata assolta anche in appello, e per l'apertura di un nuovo fascicolo sulle scritture private. Il club rischierebbe dall'ammenda ai punti di penalizzazione secondo quanto prevede l'articolo 31, ma intanto appunto il CDA si dimette in blocco, mossa per evitare le responsabilità penali del club e il rischio di inibizione operativa. Vedremo poi che cosa succederà sia dal punto di vista della giustizia penale sia per quanto riguarda, come dire, il futuro sportivo e gestionale, dove nel frattempo la famiglia Elkann ha deciso di commissariare il lato che fa nome Agnelli, ha messo un uomo di fiducia che non si occupa di calcio ma che era stato già individuato per la gestione di Gedi. Con questo però dall'inchiesta Prisma siamo pronti a passare a Prisma dopo il GR delle 8:30. Noi col Demone del Tardi ci sentiamo invece come sempre domani mattina attorno alle 7:45. Ciao a tutti, buona giornata da Gianmarco Bacchi.